tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Allora sarà, immagino, anche quella di stamattina una chiacchierata un po' complessa, perché vedo certi messaggi, ragazzi, anche il messaggio, non so se hai visto, Ale, quello di Fabio,
no.
Complicato, che dice: ma se ci sono tutte quelle cose che fanno, ci fanno schifo qua in Italia, con quale autorità ci permettiamo di giudicare il livello di democrazia di altri paesi? La nostra è una democrazia apparente, i russi sono abituati a vivere con un livello di autorità del genere, quindi se sono abituati, quindi vuol dire che va bene, no? Diciamo, è a posto così, abbiamo risolto. E quindi per
comunque
loro non c'è problema.
Mi avrete mai, mi batterò fino alla fine, ne parleremo tutti i giorni.
No, non
siamo la stessa cosa, no, non è uguale, perché tu questo tipo di opinione, pur andando in piazza a gridarlo, non saresti mandato in una strana e remota regione e poi a un certo punto ma che
sembra, mi sembra veramente ridicolo soltanto doverlo ribadire, però purtroppo però ne parlavamo anche fuori onda, anche con Cristiano, e tanto do buongiorno a Cristiano Di Nazzi. Ciao, buongiorno Cristiano, e ben
tornato
a Radio Rock.
Grazie, ciao.
Ne parlavo anche un po' fuori onda, cioè alle volte viene anche un po' il sospetto che non serva, perché sono talmente forti le motivazioni ideologiche che evidentemente è un po' come, adesso non voglio riaprire un altro fronte perché se no non ne usciamo più, però è un po' come il discorso Novax, cioè nel senso, quando lì ti metti con delle indicazioni, con delle cose precise, con dei dati, con delle, tanto non serve, perché è una, evidentemente è un condizionamento di tipo anche emotivo, no? Che ha a che fare con, non so, con la nostra storia, con il nostro modo di pensare, con la nostra ideologia molto spesso, no? Che dici, Cristiano, è così?
Si lavora sulla base di pregiudizi, sono i famosi bias,
confirmation
bias. Queste persone non interessa la notizia, non interessa verificare le fonti, vanno solo a cercare su internet quello che conferma già i loro pregiudizi.
Certo, parti dal presupposto che devi trovare
quello
che ti dice.
Sì. Tralasciando il fatto che cadi in un autotranello, cioè se tu per esempio conoscessi il funzionamento della rete e capissi, come per tutti chiaro, che dopo un po', in base a quello che tu cerchi, ti tira fuori la conferma a quello che tu cerchi, è già evidente che stai facendo un lavoro di ricerca o meno errato, perché basato su un principio sbagliato, cioè la rete ti tira fuori. Provateci,
sì,
stupidamente
questo,
con
vale, però
un
è un
oggetto
meccanismo
da
umano, lo facciamo tutto, lo facciamo anche noi, nel senso che io personalmente ho delle fonti di cui mi fido e altre di cui non mi fido.
Sì, però il dubbio di dire, ma non è che l'algoritmo mi tira fuori una conferma continua solo a quello che io voglio leggere?
No, ma questo sì, diciamo, è un po' quello che poi gli altri accusano, di cui ci accusano, diciamo, no? Al contrario, perché poi mi rendo conto che è un giochino che funziona così. Presentiamo oggi questo tuo nuovo libro che si chiama Tutto questo dolore, in copertina c'è scritto proprio romanzo. Ora io la prima domanda che ti faccio, innanzitutto partiamo da un come tu racconti benissimo nel libro, partiamo subito da un presupposto che è questo: certo non si può accusare Cristiano di non conoscere profondamente il conflitto che stiamo tuttora vivendo, anche se non se ne parla quasi più praticamente, ma va avanti lo stesso in Ucraina, non dalla aggressione vigliacca del febbraio 2022, ma ben da prima, quando ci sono state nei 10 anni precedenti una guerra cosiddetta definita a bassa intensità, si moriva uguale, però si moriva in una parte specifica del paese, in cui evidentemente poi alla comunità internazionale interessava anche poco. Tu hai viaggiato da molto tempo in Ucraina, hai deciso però di fare, di scrivere un libro che è un po' tutto, cioè è un po' racconto di viaggio, è un po' reportage, è un po' romanzo, e ci hai messo molto di te. Come mai hai deciso di fare questa cosa, questa scelta così particolare?
Sì, beh, intanto è definito romanzo, ma poi in realtà è frutto di vita reale, non c'è nulla di inventato all'interno del libro. Ma credo che sia stato il momento nel quale io ho deciso in qualche modo di riassumere tutta la mia vita precedente, sia professionale che privata, ed è venuto molto naturale, non ci ho neanche pensato nel fondere le due cose, e tutto è nato, diciamo, da un'esperienza di psicoterapia che ho iniziato durante il periodo della pandemia, un periodo nel quale tutti noi in qualche modo siamo stati toccati a livello anche psicologico, e io ho avuto un periodo di depressione perché poi non riuscivo più a lavorare, non riuscivo più a uscire, e quindi questo percorso di psicoterapia mi ha portato a lavorare su me stesso e anche a riconoscere alcuni dolori, alcuni traumi che avevo messo da parte, e che probabilmente facendo anche questo tipo di lavoro, quello del reporter di guerra, è una cosa che tu fai normalmente quando arrivi a casa, resetti come se avessi una videocamera, resetti la scheda della tua videocamera, della tua fotocamera, e poi riparti da capo perché non ti deve toccare nulla, un po' la regola della giusta distanza come parlo nel libro. A un certo punto però questa giusta distanza viene a crollare ed è successo, nel periodo della pandemia, e poi anche in Ucraina ci sono stati dei momenti in cui la distanza che io potevo avere a livello emozionale in qualche modo era venuta a mancare.
Senti, questa tu sei molto attento, fra l'altro organizzi anche dei forum, degli incontri per aspiranti giornalisti in aree di guerra. Questa esperienza, per esempio, specifica, no, sul, diciamo pluriennale in Ucraina, che ruolo ha giocato? Che ruolo senti che abbia giocato? Un pochino dal libro lo si intuisce. Che ruolo pensi che abbia giocato nella tua, come dire, nel tuo malessere? Cioè, è stata, tu ti metti molto a nudo, in maniera, devo dire, molto vera. È molto bello perché dice proprio, come dire, proprio apre se stesso e racconta cose che, insomma, sono anche molto complesse e molto difficili da raccontare. Però che cosa ha fatto, come ha agito secondo te l'esperienza di guerra sul campo in Ucraina?
Parli di me personalmente?
Di te personalmente, cioè nel senso, è stata causa di qualcosa oppure conseguenza di qualcosa, no? Il fatto magari di ricercare quelle aree di guerra, come ha lavorato dentro di te quel tipo di esperienza?
Dovresti chiederlo al mio psicanalista. Però credo che in Ucraina c'è stato in qualche modo, come dire, un riavvicinamento, forse un livello di empatia molto più alto rispetto ad altri conflitti, ma proprio perché la mia sensibilità in quel momento era in qualche modo il mio schermo che mi ero messo in tutti questi anni, era in qualche modo calato. E quindi c'è stato modo in qualche modo di lavorare su me stesso e comunque di lavorare sul dolore delle altre persone. Cioè, è una cosa strana questa, ma è come se fosse stato uno scambio di dolori alla fine, e questo mi ha permesso in qualche modo di entrare molto più in profondità con le persone che incontravo nel mio cammino, e difatti ci sono tanti racconti di tante persone, sì, all'interno.
Sì, tra l'altro sono persone che in molti casi, insomma, sono proprio, sì, effettivamente, come tu dicevi, hai stretto proprio un rapporto, si creano dei rapporti molto forti. Ecco, diciamo, se volessimo trovare all'interno di chiaramente uno scenario terribile come quello della guerra, del conflitto, di chi lo racconta e dei pericoli che poi a cui sei stato sottoposto, questo è un elemento, diciamo, chiamiamolo di forza, positivo, no? Dei rapporti che si saldano e che rimangono, immagino, molto forti, molto vivi.
Beh, sicuramente con molte persone sono tuttora in contatto, qualcuno purtroppo è morto, e ci si continua a scambiare messaggi, informazioni, magari arrivano video. Io ogni tanto chiedo, per esempio qualche giorno fa mi ha scritto una donna, ne parlo nel libro, una donna di Kharkiv che aveva incontrato per caso a una fila per gli aiuti umanitari e che ha visto, sentiva che parlavamo italiano, quindi ha incominciato a parlare con noi, e questa donna mi ha scritto tanto per sapere come stavo, mi ha scritto come va, io sto bene,
lei
sono in Italia, volevo sapere come stai tu, e lei mi ha detto sì, va tutto bene, ci bombardano continuamente, però va bene, stiamo bene tutti. Quindi si creano molto legami con queste persone, ovviamente, e poi ogni volta che torno le trovo cambiate, no? Come io cambio nel corso del tempo. Ed è interessante anche, come dire, scambiarci poi le nostre emozioni, i nostri sentimenti quando poi ci rincontriamo, perché magari sono passati dei mesi.
Certo. Io tra l'altro credo che sia molto molto complesso raccontare un conflitto di questo genere che tu hai vissuto, tu eri lì nel febbraio del 2022, lo racconti nel libro, avevi frequentato quelle zone anche precedentemente, come dicevo, però in quel momento eri lì, e poi sei tornato a più riprese, come poi tra l'altro ben sappiamo perché ce l'hai raccontato qui a Radio Rock. È un conflitto, delle sensazioni, delle emozioni molto difficili da raccontare. Tra l'altro ti sei spostato spesso, a parte Kiev, insomma Kiev, tutto il diciamo l'area in prima linea, diciamo così, l'hai un pochino girata. Quello che esce fuori leggendo il tuo libro è proprio l'aspetto molto, molto viscerale, molto emotivo del racconto. Cioè tu vedi, no, Alessandro, leggendo questo libro hai davanti queste immagini, queste sensazioni, cioè sei dentro, ti prende Cristiano per mano e ti porta all'interno di un mondo in cui veramente ti gira un po' la testa, nel senso che certo, sono tanti colori, tante cose diverse, quindi è una cosa che tu hai ricercato nella scrittura, cioè proprio questo senso di, mi viene a dire quasi, forse non è proprio la definizione, però di poco ordine, ma di, come dire, di grande...
Un flusso.
Sì, di grande flusso, ecco, di racconto.
Beh, in effetti era un flusso di emozioni, di ricordi, che in qualche modo si è ricostituito all'interno del romanzo, ma ricorda anche la situazione che vivevo io e vivevano tutti, cioè era una situazione di caos, era un momento caotico. Io non sapevamo se il giorno dopo saremmo rimasti vivi o no. Io mi ricordo a Dnipro quando Kiev era in qualche modo quasi circondata dai russi, la gente lì si stava organizzando, cioè una massa di persone stava scappando, ma tantissimi altri, migliaia e migliaia di persone erano a preparare bottiglie Molotov per terra, perché pensavano che i russi sarebbero arrivati. Nessuno sapeva se i russi sarebbero rimasti distanti o meno dalle grandi città, se in qualche modo sarebbero stati sconfitti o comunque fermati in alcuni punti. Quindi era una situazione di totale incertezza, in cui non sapevi se veramente il giorno dopo eri ancora in vita. E questa cosa qua era talmente forte che poi le persone diventavano quasi trasparenti, no? nel loro essere, cioè, come dire, tutte le nostre sovrastrutture, le nostre maschere che noi mettiamo nel corso della giornata, nella vita nostra quotidiana, lì era quasi sparito, per cui era come se tu vedessi essenze. E questo era un po' caotico, no? Perché comunque non avevi più il senso dell'orientamento. Ho cercato di trasmettere quello, poi non so se ci sono
riuscito. Sì, assolutamente sì. Cioè,
tu immagina.
Sai che io sono una persona molto, tu mi conosci, molto razionale, no? In cui io la mia idea era quella di prendere una cartina geografica e di studiarmi tutti i posti di cui parlava Cristiano, proprio per vedere. Poi a un certo punto mi sono lasciato proprio coinvolgere da questo senso anche di spaesamento che si crea nella lettura del libro, in cui tu a un certo punto ti trovi dentro quella roba lì e non sai più neanche dove sei, no? Perché immagino poi sballottolato da una parte all'altra, con continui spostamenti, è quello lì l'effetto che ti
certo,
fa, no?
Immaginate anche le situazioni molto contrastanti tra chi, diciamo, all'alba di un assedio probabile e diciamo, finale, decide di fuggire, quindi vive quello stato d'animo. Immaginate invece chi rimane lì preparando delle Molotov, no? Come se una Molotov potesse mai impedire l'avanzata di un carro armato. Pensate anche allo stato d'animo che ti dice: io rimango e muoio, perché di quello si trattava, per stare qui e impedire una... Cioè, sono veramente sensazioni, un'altalena emozionale che poi è difficile da riordinare.
Infatti... è così. Sono tantissime domande che voglio farti, Cristiano. Prima però vorrei ascoltare un po' di musica, perché c'è tantissima musica nel tuo libro che ti accompagna. Quindi raccontaci la prima scelta musicale di oggi e però anche un accenno a che ruolo ha la musica in questo nella tua vita. Lo sappiamo, insomma, ce l'hai raccontato più volte e si vede anche dalle scelte che hai fatto musicali che ha un rilievo importante, ma insomma in che modo ti è servita e ti ha accompagnato la musica in questi tuoi viaggi?
Mi ha accompagnato sempre, nel senso che quando potevo ascoltavo della musica, soprattutto nei momenti nei quali potevo in qualche modo rilassarmi, ma anche durante i lunghi interminabili viaggi, perché abbiamo fatto veramente, ogni volta facciamo 10-15 mila chilometri con la macchina in un mese per muoverci da una parte all'altra. E quindi in questi lunghi interminabili viaggi la musica serve, ti accompagna, fa quasi da colonna sonora. Poi a volte la scegli o la selezioni in base anche al luogo dove ti trovi, cioè sono sensazioni che ti entrano e ti permettono poi di capire anche che mood hai nel tuo interno e che musica puoi scegliere per accompagnare il tuo viaggio.
L'hai mai scelta per contrasto e per ritrovare una comfort zone emozionale, cioè, rispetto a quello che invece avevi intorno viaggiando?
Per esempio,
cioè, ti sei trovato magari ad ascoltare una cosa che dici dissonante con tutto il resto?
Beh, per esempio ci sono alcuni pezzi tipo Natural Blues di Moby, che difatti è la prima selezione che in qualche modo, no, serviva quasi a darmi una sorta di protezione.
A stemperare, entrare in un contesto pacificato, diciamo così, per certi versi. Va bene, ascoltiamolo allora, quindi Moby con Natural Blues, scelta da Cristiano Di Nazzi, è presente nel libro, direi nella colonna sonora, no, che attraversa il libro tutto questo dolore che Cristiano sta presentando qui da noi quest'oggi.
Trouble so hard, ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, my trouble so hard, ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
Natural Blues, lui è Moby, presente nella colonna sonora di questo libro che stiamo presentando oggi, Tutto questo dolore, il racconto dell'esperienza naturalmente di Cristiano Tinazzi in questi ultimi anni in Ucraina, ma è anche un racconto molto personale della sua vita in cui si mette proprio a nudo con grande, devo dire anche con grande coraggio, Cristiano. Tra l'altro mi veniva in mente mentre ascoltavo Moby un estratto dal tuo libro in cui tu racconti una roba che ti è accaduta, amico live. A un certo punto tu dici, si apre un capitolo che dici, adesso voglio ritrovarlo. Amico live è un cazzo di casino, nel senso che hai trovato una situazione diciamo terrificante, e racconti proprio di un episodio in cui vi sono venuti a dire: stanotte bombardano probabilmente. C'era un gruppo di soldati, molti se ne sono andati, alcuni sono rimasti, e voi giornalisti avete deciso di rimanere lì la notte. Tu dici: mando un messaggio alla mia compagna sperando di risvegliarmi il giorno dopo, no? Una cosa di questo genere. Te lo riesci a spiegare il motivo per cui avete fatto questo tipo di scelta?
Ancora adesso non del tutto, devo dire, perché a posteriori diciamo che è stata un po' una cazzata, però non è successo nulla, quindi posso raccontarlo. Ma in realtà difatti era un cazzo di casino quel posto, perché mancava l'acqua potabile in tutta la città, i russi continuavano a bombardare con l'artiglieria anche se erano a 30-40 km di distanza, e il giorno prima di quel fatto addirittura si era aperta un missile con delle bombe cluster, avevano proprio colpito vicino dove mi trovavo, ci sono salvati per un pelo, siamo riusciti a scappare dentro la struttura. Quel giorno in realtà è arrivato il comandante e ha detto: ragazzi, è arrivata un'informazione di intelligence, dobbiamo evacuare tutta la struttura perché c'è la probabilità molto alta che venga bombardata. E ho chiesto: ma che probabilità? E lui fa 50-50, decidete voi se restare. E noi abbiamo deciso di dormire lì per, da una parte, provare l'esperienza dei soldati che erano rimasti di guardia perché non potevano portar via tutto in un certo giorno. E poi perché c'era un mio amico, una persona che io lo considero mio amico, ma lo conoscevo da 4-5 giorni, però era entrato molto molto in contatto, ripeto, in queste situazioni poi ci si confida, no? Perché certo, appunto non sai cosa può succedere. E questa persona mi aveva raccontato la sua vita, l'ho intervistato, poi fa parte del romanzo, ed è diventata una persona molto importante anche oggi. E quindi lui era rimasto lì di guardia. E quindi ho mandato appunto un messaggio alla mia compagna la sera prima: va tutto bene, non c'è problema, Antonella, lei si chiama Antonella, è tutto a posto, ci sentiamo domani. Ovviamente non potevo dirle, ma spesso non racconto queste cose. Però
sì,
diciamo, prima di dormire eravamo tra l'altro nel seminterrato, perché ovviamente non dormivamo nella struttura, stavamo sottoterra, però se fosse arrivato diciamo un missile su quella struttura saremmo morti, sepolti vivi in pratica.
E la tua compagna è contentissima ovviamente di questi tuoi viaggi.
Per lo scopriamo, che lo scopre oggi questo
viaggio.
La menzogna sul messaggio.
Tra l'altro sul discorso dei rapporti, no, che si saldano, mi veniva proprio da riflettere su questo, no? Alle volte noi, anche le persone che consideriamo amiche, no, ci poniamo sempre il problema del futuro, perché noi non ci immaginiamo che la nostra vita finisca oggi o domani, no? Quindi certo, è tutto proiettato, che da una parte, come dire, c'è l'aspetto positivo della progettualità, della speranza, dell'aspettativa per il nostro del disegno del nostro futuro, no? Però poi c'è anche la cosa che io ad Alessandro Tirocchi, che è un mio caro amico, magari non confido quella cosa, perché penso alle implicazioni future che può avere il fatto di confidargli una cosa. In un contesto invece in cui tu veramente non sai se arrivi a domani, si aprono, mi viene da pensare,
non vale, no?
Le amicizie più sincere, perché è tutto, che cosa hai da perdere, no? Credo, Cristiano,
sicuramente, perché poi appunto non, magari non c'è il tempo dopo, e comunque una persona ti può raccontare anche le cose più profonde, quasi come se tu fossi un testimone alla fine, no? Cioè, ti lascio la mia eredità, ti lascio quello che io sono. Per fare questo dovresti avere un rapporto, diciamo, molto profondo di amicizia con una persona. In realtà in questi contesti è come se tutto fosse velocizzato, per cui anche
in un grande acceleratore,
certo, come anche i rapporti personali sono molto più forti anche se ti conosci da poco tempo.
C'è, dopo vorrei farti una domanda sulla paura, però volevo capire da te le pagine a cui io sapevo che saresti arrivato su Kramatorsk, la bomba, il missile sulla stazione, tu sei arrivato lì, ce lo raccontavi anche poi quando è successo, nei minuti successivi, e hai assistito a quella situazione lì. È stato quella cosa che magari, se ti va un attimo, ripercorriamo, è stato un punto di svolta in qualche modo, verrebbe da dire un upgrade terrificante evidentemente della tua esperienza di guerra, ha cambiato le cose, cosa rappresenta, ecco, anche all'interno proprio dell'andamento del libro?
Beh, intanto è stato, diciamo, un evento traumatico, non solo per me ma anche per i miei due colleghi. Io mi ricordo poco di quel giorno, a volte lo racconto in maniera differente da come è successo, poi magari, sai, scambiandoci noi i pezzi, certo, di ricordi, mi dico: ma guarda che non è stato così, tu, ma proprio perché era quasi una nebbia, no? Nella quale io mi muovevo. L'unica cosa che poi mi è stato ricordato anche dalla mia compagna è il fatto che io ho mandato un video della vicenda in quel momento, dove io urlavo, ma non so perché, neanche perché l'ho mandato a lei, appunto perché, come parlando prima della questione della testimonianza, no? Di lasciare qualcosa. Beh, lei l'ha visto, ha scoppiato a piangere, era in ufficio. Adesso non mi ricordo neanche se lei mi ha chiamato, sì, forse sì, e ha detto che io in pratica urlavo e piangevo, cioè non ragionavo in quel momento. Poi ho ripreso controllo, perché poi in qualche modo sono rientrato in me, ma è stato un evento veramente traumatizzante. Io faccio fatica a raccontarlo quando parlo con le persone. Credo che quel momento sia stato il momento nel quale, dopo 2 mesi e mezzo, io e il mio collega abbiamo detto: basta, dobbiamo rientrare, abbiamo bisogno di rientrare, cioè abbiamo proprio bisogno di riprenderci in mano la nostra vita, ma anche a livello psicologico.
Questo avviene ad aprile, se non sbaglio, no? Quindi diciamo l'invasione è del 22 febbraio, questo avviene dopo 2 mesi che voi eravate sul fronte.
Sì,
diciamo,
era l'8 aprile e abbiamo fatto, in pratica tutti i giorni succedeva qualcosa, siamo passati in mezzo a incendi, distruzioni, morti, feriti, ospedali, cioè avevamo proprio fatto il pieno, in qualche modo avevamo necessità proprio di andare via perché eravamo distrutti.
Bene, adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi continuiamo e leggiamo anche qualche domanda. Qualcuno ci scrive: avete sul sito una lista dei libri che presentate, mi attraggono praticamente sempre, prenderò di sicuro Tutto questo dolore? Sì, perché mi permetto di dire che è un libro prezioso, perché racconta delle cose che sono importanti e oltre che interessanti naturalmente anche per capire le cose che ci stanno intorno. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo con Cristiano Tinazzi qui nei nostri studi per presentare appunto Tutto questo dolore. Radio Rock Podcast. Ci piace molto la nuova di Nick Cave, che si intitola Wild God, che tra l'altro si presta anche molto bene in qualche modo come dire, gli scenari e gli argomenti di cui parliamo oggi. C'era, caro Cristiano, siamo con Cristiano Tinazzi per presentare il suo libro Tutto questo dolore, che è un romanzo verità, un reportage letterario, è un libro di racconto di guerra, il racconto del periodo lungo, che tra l'altro continua, in cui Cristiano fa un po' così, oscilla tra l'Italia e l'Ucraina, il Donbass, gli scenari di guerra e anche la sua esperienza personale, molto anche molto di te. C'è qualcuno che ha fatto delle domande, che fa delle domande sul tema della paura. In quarta di copertina c'è un proiettile che vedo arrivare nella mia mente ogni volta che attraverso una strada della morte, sfrecciando su un mezzo, attraversando di corsa una via della città vecchia. Ora muoio, dico, ma poi non succede. Ecco, tu sei stato anche, se non sbaglio, in Siria, in Libia. C'è un momento anche nel tuo passato, insomma, rispetto all'Ucraina, ma oppure che racconti nel libro, in cui proprio hai avuto veramente paura, sugli altri, perché immagino che ce ne siano stati diversi.
Sì, ce ne sono tanti, perché se non hai paura sei stupido, fondamentalmente. Certo. La paura, non il panico è diverso, perché non riesci più a avere il controllo di te stesso, ma se hai paura sei molto più lucido, riesci a capire bene come si svolgono gli eventi intorno a te, riesci anche a muoverti con maggiore attenzione. Ci sono stati diversi momenti in cui ho avuto paura. Sicuramente nel 2011 sono scampato per caso a un'imboscata, perché ci hanno sparato dentro la macchina da 15 metri forse, con dei Kalashnikov, e lì in pratica io non so come ho fatto a non essere ferito.
Dove eravate?
Eravamo a Tripoli, era durante la guerra all'interno della città, i ribelli erano entrati in città, era agosto 2011. In pratica ero in macchina con un mio collega, con alcuni ribelli, eravamo sul lungomare, a un certo punto è arrivata una macchina dall'altra parte con le insegne della bandiera di Bengasi, quindi come se fossero anche loro ribelli. In realtà si sono fermati, hanno scambiato due chiacchiere, si sono messi a ridere per una battuta, a un certo punto sono sbucati i mitra e ci hanno sparato dentro la macchina. Noi ci siamo buttati a terra uscendo dalla parte opposta, l'autista è stato preso da due proiettili, l'abbiamo trascinato fuori e siamo scappati con questa persona a spalle, in pratica col terrore che venissero poi per finirci, e fortunatamente non è successo, ma questo è uno dei tanti fatti dove sì, sinceramente sì, ho avuto paura anche ad Aleppo, ma a volte appunto anche con il panico, i bombardamenti aerei da parte del regime di Assad. La prima volta che sono entrato ad Aleppo mi ricordo che quando sono sceso dal pick up, ero su un pick up di miliziani che era entrato in città, mi tremavano le ginocchia, per cui ho dovuto fermarmi perché sapevo che non avrei potuto continuare a fare il mio lavoro.
Certo. Tra l'altro tu lo racconti nel tuo libro, poi vabbè, fa parte del tuo lavoro, ma insomma il libro è nel caleidoscopio di quelle sensazioni, appunto di questo senso di spaesamento, no? In cui le informazioni sono tante, quindi tu leggi questo libro e viaggi all'interno di questo mondo terribile, chiaramente c'è anche molta umanità, cioè ci sono anche, al di là dei tuoi compagni di viaggio, degli altri giornalisti, dei militari evidentemente, ma ci sono anche tante persone con cui tu parli e con cui tu ti confronti e che ascolti, no? Soprattutto il vostro lavoro. Allora quindi ti volevo chiedere, a livello di sensazioni e di emozioni, quali sono quelle che sono che hai riscontrato maggiormente, anche qui, la paura, la rabbia, l'impotenza, e se sono cambiate dalla prima volta alle ultime, diciamo così, no? Se hai notato dei cambiamenti nelle persone che avevi modo di, con le quali avevi modo di chiacchierare?
Credo che uno degli elementi di queste persone, poi ognuno è diverso, ognuno è fatto a suo modo, però sicuramente all'inizio c'era tanta rabbia, tanta voglia di reazione, di reagire, di far vedere che in qualche modo erano tutti vivi, no? Che dovevano farsi sentire. Nel corso del tempo, ormai sono passati più di 2 anni, ovviamente tante persone si sono stancate, sono stanche fisicamente, psicologicamente, stiamo parlando di un trauma, appunto parlando di tutto questo dolore, ma il dolore è collettivo nella popolazione ucraina, e ovviamente i sentimenti cambiano. Rimane sempre però la forte rabbia, il forte odio nei confronti della Russia, quello è rimasto immutato. Certo, ovviamente tante persone in qualche modo oggi rispetto a prima sono anche demotivate, perché non vedono una via d'uscita, cioè nessuno vede una via d'uscita da questa guerra.
Certo, e poi tra l'altro sai che pensavo alle volte, no, ma questo è insito nella follia della guerra, nella grande insensatezza della guerra. Pensavo, non so, per esempio alla Corea, no? Corea fa 3 anni di guerra fra il 50 e il 53, morti a valanga naturalmente, per poi chiuderla esattamente come l'aveva aperta, cioè con un armistizio che dura tuttora, perché loro sono ancora formalmente in guerra, e che però di fatto congela tutto esattamente come era prima. Quindi c'è anche un po' qui il rischio, no? Io immagino, parlo proprio della percezione delle persone, di arrivare a un punto in cui si metterà una parola fine o una parola pausa a quello che sta accadendo senza dare il senso
Tutto questo dolore.
Tutto questo dolore è servito a qualche cosa, no, Cristiano?
Bisogna chiederlo agli ucraini.
Sì, infatti.
Non siamo noi a decidere.
Infatti.
Devono deciderlo loro quando sarà necessario dire basta. Ma credo che sia difficile per loro accettare di fermarsi dopo tutti questi morti, tutti questi feriti, tutta questa sofferenza, per avere in cambio cosa? Cioè, è come se noi fossimo invasi da una terza potenza. Sto dicendo, in Italia, facciamo un esempio,
sì.
Ci ammazzano parenti, amici, distruggono mezzo nord Italia, se lo occupano, e che fai? Gli dici ok, adesso è finita, facciamo un trattato di pace, rimane così, e tutte le persone che stanno di là, tutte le persone, i tuoi amici, i parenti che vivono di là, che fine fanno? Cioè, tu non pensi più a loro? E questo è un sentimento che è comune, ed è comune anche per le persone che comunque hanno famiglie divise tra Russia e Ucraina,
ecco,
adesso non si parlano più.
Mi domandavo anche questa cosa, no, Cristiano, che è molto interessante secondo me. Cioè, io vedo anche un po' un cortocircuito, no? Nel senso, mi viene da dire, quanto di questo odio, no, nei confronti diciamo della Russia è ben specificamente diretto verso la governance, diciamo così, il governo, cioè verso Putin in particolare, e quanto è invece diciamo così culturale, cioè rivolto verso i russi in generale, considerando che, tu lo racconti, ci sono anche, come dire, famiglie divise, persone che sono nate da una parte, poi sono andate a vivere dall'altra, che hanno ancora dei parenti dall'altra parte. Come si concilia questo contrasto?
Allora, ci sono situazioni, come appunto quelle che racconto nel libro, di famiglie divise. Lì c'è il senso del tradimento. Cioè, io ancora mi ricordo questa donna che ho incontrato a Kharkiv, professoressa di inglese in pensione, che piangeva facendomi vedere i messaggi della sorella, che stava a Mosca, perché la sorella non credeva a lei. Lei gli diceva: guarda che ci stanno bombardando, tuo nipote qui sta rischiando di morire. E lei diceva: io non credo a voi, io credo al mio governo, voi non siete bombardati. Quindi c'è da parte un senso di tradimento, dall'altra parte c'è un senso di impotenza, perché comunque anche quelle popolazioni che vivono sul confine e che ovviamente avevano rapporti da una parte all'altra, non si parlano più, o se si telefonano non parlano della guerra. È come se la guerra non esistesse, e lo fanno per una questione di sicurezza, perché ovviamente certo, in Russia non possono raccontare nulla altrimenti. E dall'altra parte è come se avessero cancellato, per cui si chiedono come stai, va tutto bene, problemi di salute, come stanno... E finisce lì, ed è questo è totalmente irreale. Poi ovviamente c'è la questione dell'imperialismo russo, che per noi è una cosa che non calcoliamo mai, ma c'è questa coscienza degli ucraini del fatto di essere sempre stati colonizzati, quindi sia per la lingua sia per la cultura. In qualche modo c'è una rivendicazione adesso dell'identità linguistica e culturale, come se fosse un'altra forma di resistenza a quello che loro vogliono cancellare, perché Putin vuole cancellare l'Ucraina e la loro identità. E ovviamente poi ci sono persone, poi bisogna vedere, sai, sempre, no, gli strumenti che tu hai a disposizione. Si va a generalizzare, a parlare dei russi come degli orchi, perché loro li chiamano orchi, gli invasori, ad altre persone che si riescono a distinguere. Anche ci sono russi buoni, come quelli che combattono con gli ucraini contro lo stesso Putin, per cui sono tanti i livelli di comprensione, no, per capire, certo, il rapporto tra russi e ucraini.
Certo, è tutto molto complesso. Io direi di ascoltare i Misfits con The Gapper Bones. Perché hai scelto questa canzone? Se c'è un motivo, naturalmente. Anche se tu citi i Misfits nel libro.
Sì, sì, ma era ecco, in questo caso a me piace rilassarmi anche con musica un po' più
sì.
performante, insomma.
Sì. E quindi, insomma, Misfits, molto bene. L'ascoltiamoli insieme e poi torniamo con le ultime domande a Cristiano Dinazzi. Anything as long as it's mine. Vado veloce perché dobbiamo poi accontentare anche un'ultima richiesta musicale, Cristiano, no? Siamo impegnati e quindi insomma l'ascoltiamo in chiusura, ma voglio leggere gli ultimi messaggi. C'è qualcuno che dice, allora ti leggo un paio di messaggi e poi ti faccio ascoltare anche un vocale, allora e poi rispondiamo a tutto. Nicola dice: perché gli ucraini e i russi non dovrebbero trovare una quadra? Mica sono peggio di tutti i popoli che li hanno preceduti qui in Europa. Questo è Nicola. Marco dice: mi chiedo spesso infatti se il popolo ucraino dopo 2 anni di guerra non avesse iniziato a pensare basta con questa guerra, prendetevi il Donbass e facciamola finita. Credi che sia possibile questa cosa? E poi sentiamo anche un vocale di Catarzina. Sentiamo, vai.
Buongiorno.
Aspetta che blocco qui il... ecco qua, sì, vai.
Buongiorno.
Buongiorno.
Io penso che per i russi sarà come per i nazisti, dovranno passare veramente decenni, ma centinaia di anni prima che gli ucraini li perdonano. Perché se una nipote ucraina chiama zio che è in Russia e dice guarda che mia madre è morta tua sorella, sono rimasta io con mio fratellino più piccolo e lui dice che non mi devi più chiamare, non ti voglio conoscere, ma che razza di gente è? Non ho parole.
Va bene, questa è una testimonianza. Io... sono convinto che non siano tutti così, evidentemente, no? Quindi anche perché sennò sarebbe una generalizzazione anche questa. Però insomma, rispetto invece alla domanda che ti faceva Marco, credi che sia possibile questa cosa, no? Di dire basta con questa guerra, prendetevi quello che vi dovete prendere e facciamola finita. Pensi che sia una soluzione possibile per gli ucraini, da quello che hai avuto modo di vedere, di sentire?
Secondo me no, non funziona così. Per far finire questa guerra c'è solo una soluzione, che è quella più facile: la Russia si deve ritirare. Cioè, come ha invaso un territorio, a un certo punto dirà basta, sediamoci a un tavolo, noi ci ritiriamo almeno ai confini territoriali non riconosciuti ovviamente internazionalmente prima del febbraio 2022. Quello è il punto di partenza, ma tutto il resto è come
adesso
dire.
Faccio una provocazione, tu dici questo era più semplice che dicesse questo Papa Francesco piuttosto che parlare di bandiera bianca e di cose
non,
queste
non voglio dire bestemmie in
diretta. Okay. Senti,
Ragazzo, sarebbe la prima volta fra l'altro che una cosa del genere. Senti, intanto invece 20 Days in Mariupol Prosio, posti dove tu sei stato, ha vinto l'Oscar come miglior documentario, probabilmente verrà proposto nelle sale dopo anche qui in Italia, dopo un primo passaggio tiepido. È la situazione anche di, cioè, cosa possiamo fare, no? Per, parlavamo prima di giornalismo anche fuori onda, di informazione, come si può fare, no? a raccontare che insomma ormai se ne parla molto poco, perché la gente anche qui è stanca, poi stanca non si sa di che, sono stanchi loro, non noi, non dovremmo essere stanchi noi, ma c'è ancora una guerra che va avanti. E quindi insomma, credo che ecco, come si può fare a tenere testa l'attenzione su quello che sta ancora oggi accadendo. Tu ripartirai a breve, tra un mesetto, se non ho capito male, no?
Sì, il 15 di aprile più o meno dovrei essere già operativo in Ucraina. È un problema, perché l'informazione poi ovviamente in Italia si muove su altri schemi, spesso la politica estera è funzionale al dibattito politico interno, quindi, come dire, l'attenzione sull'Ucraina in questo momento è anche venuta meno, perché c'è anche il conflitto israelo-palestinese, certo, la questione di Gaza, insomma ci sono tante situazioni che si stanno accavallando. L'unica è il fatto che io, come tanti altri, come tanti freelance, prima parlavamo quando non eravamo in onda dei freelance, del loro lavoro così importante, ci troviamo sul posto perché in qualche modo possiamo documentare e raccontare questa guerra, anche se magari in quel momento non è così nell'occhio principale dell'informazione, però in qualche modo siamo lì per raccontare e testimoniare. Questa è la cosa più importante.
C'è qualcuno che ti chiede se ti è mai venuta voglia di smettere dopo le situazioni che hai vissuto emotivamente molto dure?
Se mi date un lavoro dove io posso stare seduto su una scrivania,
non
va
ci
benissimo.
Credo mai.
Vabbè,
non
io lo
ci
dico,
credo mai.
Intanto lo dico.
Senti, invece io un accenno piccolissimo a questa cosa che diciamo fuori onda, allora, si parla spesso dell'accelerazione che paradossalmente Putin ha impresso a questo avvicinamento che lui non voleva dell'Ucraina all'Europa, quindi con l'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea, eventualmente poi la NATO, insomma comunque la partecipazione evidentemente molto forte che io ho sentito a livello di volontà popolare anche quando sono andati in Georgia, lì loro sono, si sentono europei, ragazzi, cioè proprio loro sono manifesti dappertutto, Putin è visto come proprio il peggiore degli infami, diciamo così, e quindi loro vogliono l'Europa, cioè una piazza che si chiama Piazza Europa, dove ci sono tutte le bandiere dell'Europa, e loro vorrebbero entrare in Europa, eccetera, quindi hanno questo forte sentimento. C'è un'accelerazione, tu ci raccontavi anche da altri punti di vista, no? Per esempio quello della comunità LGBT, interessante, ce lo puoi condividere con noi?
Sì, la comunità LGBT in pratica è direttamente coinvolta nel conflitto. Nel 2022 non hanno ovviamente fatto il Pride, hanno fatto un video per spiegare perché non hanno potuto fare il Pride, ricordando che sono stati invasi e che molti di loro sono diventati volontari dentro le forze armate. C'è anche addirittura uno dei portavoci delle difese di unità territoriali è transgender, quindi la comunità LGBT in qualche modo è direttamente coinvolta nel conflitto e paradossalmente questo conflitto, dicevamo prima, ha fatto sviluppare un forte sentimento di accoglienza nei confronti appunto delle minoranze.
Quindi un avanzamento sui diritti
proprio perché stanno in opposizione a quanto dice Putin, che appunto non riconosce neanche l'omosessualità, e paradossalmente appunto la guerra sta accelerando la conquista dei diritti civili nel paese.
Benissimo, dobbiamo purtroppo chiudere, ci sono tantissimi messaggi, io ricordo, lo faccio vedere agli amici che ci guardano in questo momento, Cristiano Tinazzi, Tutto questo dolore, edito da Paesi Edizioni, grazie Cristiano e ti aspettiamo presto qui in studio ancora. Chiudiamo con un accenno di Mardi Boom degli Arctic Monkeys, perché?
Lo dedico alla mia compagna, che forse è la cosa che può più di tutto farle piacere, insomma.
Benissimo, quindi Arctic Monkeys, Mardi Boom, e noi ci ritroviamo domani. Ciao Ale, a domani.
Ciao.
Con il The Rock Show, domani mattina alle 6 ore a Gagarin.
I've seen your frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And out come all these words, oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer, it's one that's laughs and jokes around,
Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today, when you're argumentative and you've got a face on. Disappointment face, the one that I can't bear. Well, can't we just laugh and joke around? Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today, when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train. Cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today, when you're all...
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.